la cultura che non ti aspetti.
E sono le 17, una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata insieme. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me Martino Dont. Questa sera K parleremo di cuoche eccezionali, di primi ministri inglesi, di gatti londinesi, di cibo che viaggia e approda ad un banchetto con tutte le diversità, i colori e le tradizioni, le storie del mondo, e parleremo anche di calcio, visto che in questa torrida estate non solo l'Italia ha saltato i mondiali, ma ora non trova nemmeno un nuovo CT, o meglio, sembrava non trovasse un nuovo CT per la nazionale. In realtà la notizia dell'ultima ora è che è stato trovato un nuovo CT, c'è un nuovo CT della nazionale di calcio italiana ed è Roberto Mancini, ma la partita insomma si è giocata tra Maldini, Pirlo, uno l'altro, e i giornali ne parlano da giorni. Noi ne parleremo, non senza farci qualche risata, lo avrete capito, con il nostro Alessandro Robecchi in cappa e spalla. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo: 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2 selezionata dal nostro Corrado Antonini. Iniziamo con Nesrin e la sua Yalil.
S'efface comme des rêves mouvants. Je m'interroge en vain sur le sens profond des mots en suspens. Peut-être au bout de cette nuit sans fin. Aïchi, Leïl, Aïchi. Peut-être au bout de cette nuit sans fin. Une lueur éclaire le chemin vers demain. Sauter sans plus du passé pour se laisser aller dans la réalité. Le monde défile, mais moi seulement je voudrais m'y poser. Et si l'univers se taisait, le froid s'installerait. Très léné, choisi, fierté. Entre le silence et la vie sans aspérité, je m'ennuierais, je me lasserais.
Troppo presto, ma alla fine l'abbiamo fatta finire, l'abbiamo fatto concludere questo brano. Era la voce della cantante franco-algerina Nesrin con questa sua Yalil, tratta dall'album Kan Yama Kan del 2024. E con questo abbiamo aperto la nostra puntata di questa sera di K. Pam! E adesso apriamo la nostra prima pagina. Dietro ad ogni grande uomo c'è una grande donna e a volte anche una cuoca. Così almeno lo è stato per il primo ministro britannico Winston Churchill, che la signora Georgina Landemer, a differenza di tutte le sue altre domestiche, la citava per nome nei suoi diari e nelle sue lettere e non solo. E dopo la vittoria infatti contro la Germania, nel suo discorso alla folla nella giornata della vittoria, Churchill disse che non avrebbe potuto raggiungere quel successo senza di lei. Ora la sua storia e le sue doti culinarie non sono più un segreto, grazie al libro scritto da Annie Gray dal titolo La cuoca di Churchill, una vittoria in cucina. A tradurlo in italiano per Slow Food, che lo pubblica, è Manuela Serra. Lei è traduttrice, interprete, insegnante di lingue e questa sera abbiamo il piacere di averla qui con noi a Rete 2. Manuela Serra, buonasera, ben trovata.
Buonasera a voi.
Allora, iniziamo. Manuela Serra, dicevamo, protagonista di questo libro, ce lo dice già il titolo, è la cuoca Georgina Landemer, ma noi partiamo invece da Winston Churchill e dal suo rapporto con il cibo, senza tralasciare naturalmente anche l'alcol, che per il primo ministro inglese non era un dettaglio, Manuela Serra.
No, infatti. Sì, diciamo che il rapporto tra Churchill e il cibo è cosa ben nota, sicuramente non è una sorpresa. Quello che ha già anticipato, in effetti, il rapporto anche particolare con l'alcol. Ma la cosa cosa c'è da sapere del rapporto tra cibo e Churchill? Che innanzitutto i suoi gusti cambiano, così come le sue convinzioni politiche cambiavano. E soprattutto il cibo non era di per sé qualcosa di importante, ma lo era perché faceva parte della sua immagine pubblica. E soprattutto lui coltivava ciò che era la diplomazia a tavola. Cosa vuol dire? Vuol dire che per lui il luogo dove si tenevano realmente le trattative era la tavola. Quindi avere una cucina di un certo livello che compiacesse in realtà i suoi ospiti era chiaramente un elemento chiave nella sua strategia politica. Il rapporto che lui aveva con il cibo era molto particolare perché, ad esempio, durante gli anni della guerra la sua immagine era strettamente collegata a quella della carne. Ma perché questo? Perché nell'immaginario comune inglese l'inglese doveva mangiare la carne, cioè era un mangiatore di carne e selvaggina, carne di manzo, eccetera. E inoltre si opponeva, così facendo, sicuramente alla dieta vegetariana di Hitler. Cioè Hitler era vegetariano, questo si sapeva, per cui Churchill non poteva che essere un carnivoro, diciamo, in modo pieno, ecco. D'altro canto, lui è cresciuto in un contesto un po' più elevato anche, quindi questo non si sapeva troppo fuori, però per esempio nella tavola di Churchill spesso non mancavano ingredienti che invece non c'erano assolutamente nelle tavole della maggior parte degli inglesi, come ad esempio le uova di pavoncella, diciamo, o il caviale o il foie gras, ecco.
Insomma, delle prelibatezze. E sì. Come spesso accade in libri come questo, ci sono tanti aneddoti che vengono raccontati, aneddoti curiosi che magari fanno anche sorridere. E ce n'è uno che riguarda Churchill, siamo negli anni 30, Churchill in quel momento voleva darsi un regime alimentare, si affidò, Manuela Serra, al parere di due medici, se non sbaglio.
Sì, questo non diciamo per amore del dettaglio della diagnosi, ma semplicemente perché il parere del primo medico a lui non andava bene, diciamo che la dieta che gli aveva dato non l'aggradava, per cui sentendo questo secondo parere medico, lui che cosa ne ricavò? Ne ricavò il fatto che doveva fare più spuntini durante il giorno, quindi questa cosa a lui andava molto bene, andava più che bene. E poi non escludeva completamente l'alcol, per cui lui ad esempio prese questo regime e le andò benissimo. Perché? Perché andava incontro a quelli che erano i suoi gusti. Per esempio la cosa curiosa è che lui dice va bene, toglierò il brandy fino alla fine dell'anno, ma in realtà era per una scommessa. Non era per amore, stare meglio, diciamo.
Esatto, per amore della dieta.
Esatto.
Emanuela Serra, arriviamo a Georgina Landemer, alla protagonista. Nel libro, lo diciamo, si ripercorre tutta la sua storia, la sua vita e la sua carriera di cuoca inizia prima dei Churchill, ma a noi interessa questo. Come avviene l'incontro invece con i Churchill, con il primo ministro?
L'incontro avviene in circostanze abbastanza vaghe perché diciamo che negli anni 30 Georgina lavorava per diverse famiglie altolocate inglesi che rientravano nella cerchia di Churchill poi. Per esempio gli Hamilton in particolare, Sir Ian Hamilton che era un generale, era molto amico di Churchill, o anche per i Bonham Carter ha lavorato. Noi sappiamo che nel 1933 lei lavorò per la prima volta per i Churchill in delle occasioni festive, mondane, quindi non in casa, e dal 1936 inizia ad apparire negli archivi. Dopodiché dal 40 effettivamente lei diventa cuoca fissa fino al 54, quindi dal 40 al 54 poi lei entra pienamente nello staff domestico di Churchill, ma fino a quel momento in realtà ha lavorato come cuoca chiamata, perché quello era il modo in cui Georgina lavorava all'epoca. Lavorando all'epoca per diverse famiglie della cerchia dei Churchill, loro ebbero modo di apprezzare la sua cucina e quindi, insomma, la ingaggiarono proprio così.
Certo, quindi da cuoca chiamata lei è diventata cuoca personale e in un periodo storico importante, anche cruciale, anche delicato, perché lei alla fine è diventata la cuoca di casa, diciamo, nel periodo in cui o nel momento in cui l'Inghilterra è entrata in guerra.
Sì, infatti lei si propone proprio a Lady Churchill, quindi Clementine, la moglie di Winston, proprio come cuoca in periodo di guerra. Ed in effetti quello che è poi il suo valore, che viene apprezzato fin da subito, è il modo in cui lei sia in grado, con grande competenza e maestria, di destreggiarsi in situazioni molto complesse per tenere un equilibrio tra il bisogno, ad esempio, appunto di dare una certa immagine anche con gli ospiti, la volontà che era quella esigente dei Churchill molto spesso, e l'immagine pubblica, cioè l'immagine che comunque Winston doveva tenere durante il periodo del razionamento, perché poi lei in effetti iniziò a lavorare con il razionamento e fino al 54 continuò sempre sotto razionamento, perché dobbiamo ricordare che continuò, il razionamento continuò anche dopo, alla fine della guerra, in realtà.
E, Manuela Serra, una curiosità perché lei è traduttrice, quindi ha tradotto questo volume dall'inglese. Si sa che nel processo di traduzione spesso si incontrano, diciamo, dei momenti un po' più difficili di altri nel rendere o nel cercare di rendere determinati termini, nella propria lingua d'arrivo senza tradirne il significato originale. Ecco, lei ne ha avuti di momenti così?
Starei bugiarda a dire no, a rispondere di no. Sicuramente una delle sfide maggiori è stata quella di rendere la complessità della struttura sociale inglese, quindi nel Regno Unito, dal periodo vittoriano, quindi siamo fine 800, che poi appunto è andata a mutare fino al secondo dopoguerra, questo soprattutto all'interno del servizio domestico. Infatti c'è nella cultura inglese una grandissima verticalità nel senso della gerarchia del personale domestico e ogni termine usato da Annie Gray, quindi dall'autrice, è molto specifico e capire bene questa struttura era fondamentale poi per le scelte traduttive. Oltretutto questa verticalità poi si ritrova anche in altre parti del discorso, perché spesso si parla dell'architettura di queste case nobiliari o aristocratiche o semplicemente signorili, quindi dell'alta società londinese molto spesso, oltretutto, dove come dire, gli ambienti erano molto ben separati, cioè i piani bassi c'era la servitù, quindi le cucine, non so, il salottino dei domestici, eccetera, e poi da una scala sul retro si accedeva magari spesso all'attico dove dormivano i domestici, ma soprattutto non dovevano incontrare, diciamo, i piani alti della casa, cioè non appunto l'attico dove dormivano, ma i piani quelli belli, quelli più, diciamo, eleganti, dove si tenevano effettivamente le cene, eccetera. E oltretutto come dire, questa divisione, ecco, tra servitù e poi signori, padroni, si riversava anche nella suddivisione dei pasti. Questa è anche una parte molto interessante, la faccio breve. Negli anni 30 viene ad esempio detto che la cena della servitù è alle 14, Per noi ovviamente è molto strana questa cosa, perché intendiamo la cena come il pasto serale, mentre in realtà la cena era intesa come il pasto principale. E la servitù, non avendo poi un altro pasto principale alla sera, cenava alle 14 o comunque alle 13, insomma, all'orario centrale, e poi faceva quello che viene chiamato un supper, quindi in realtà uno spuntino serale, non una vera e propria cena, ecco.
Certo. Manuela Serra, noi siamo in chiusura, però mi sembra un elemento ancora importante da risottolineare, da ribadire, io lo dicevo nel sommario. Noi da che cosa evinciamo che Georgina Landermer aveva alla fine si era cucita, diciamo, un posto privilegiato o importante, ecco, all'interno della casa dei Churchill, o comunque per Churchill lei era importante. Noi da che cosa lo veniamo a sapere? E alla fine è stata una cuoca, comunque diciamo una domestica speciale che si è distinta rispetto alle altre.
Beh, lo sappiamo sicuramente dalla sua presenza in tutti gli scritti, nei vari scritti della famiglia Churchill, che siano diari, lettere, quindi corrispondenza in generale, l'agenda di Clementine Churchill, e lei è presente, cosa che non avviene, è presente per nome, e viene anche, diciamo, lodata per quelle che sono le sue doti di competenza, ma anche di umanità in realtà, perché lei poi aveva un rapporto, sempre nel limite della divisione padroni-servitù, però aveva un rapporto anche abbastanza stretto con soprattutto Clementine e Mary Soames, poi Mary Churchill in realtà era una delle figlie di Winston, che addirittura aveva preso delle lezioni di cucina da Georgina, perché era appassionata di cucina come la madre d'altronde, e quindi lei assolutamente è presente in questi scritti, diversamente da altre figure che invece sono rimaste spesso, insomma, nell'ombra, ecco.
Ecco, noi tra l'altro, lo anticipo, parleremo di Georgina Landermer anche più avanti qui a Kappa questa sera, perché c'è anche il gatto di Georgina Landermer, che era riuscito a conquistarsi un posto speciale a casa Churchill, e non era l'unico gatto. Ma io voglio ricordare invece il libro di cui abbiamo parlato allora, che intanto ci racconta la storia di Georgina Landermer, la cuoca di Churchill, Una vittoria in cucina, è uscito per Slow Food, e noi ringraziamo la traduttrice per avercene parlato, Manuela Serra. Grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Mi giro di qua, mi giro di là, mi giro di su. Non ricordo di essermi sentito spesso così clamorosamente giù. Magari vengo da te e dormo da te, scusami che è che qui c'è un mondo grigio, troppo grigio, e io il grigio non lo posso più vedere. Si può tentare di dimenticare un viso, un bel sorriso, un episodio, so di ossessionarti. Scusa, esco subito di casa, ti raggiungo e ti racconto, anzi giuro, non ti parlerò di lei, ma il suo nome nella notte si diffonde lentamente, è il suo nome, è quello veramente. Scusami se sono le tre, ma del resto a questo servono gli amici, no? Che dici? Me lo fai un caffè? Adesso dimmi di te, parliamo di te, a me interessa solo di te mica. Ma se mi vedi vomitare, non ti devi preoccupare, yeah. Diffonde lentamente, è il suo nome, è quello veramente, e si sente, e si sente, e si sente, e si sente, e si sente. E si sente, e si sente.
Ed era la voce di Daniele Silvestri con Il suo nome, brano tratto dall'album Canzoni a sdraio live in studio del 2026, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi.
K.
Molti li vediamo in giro in queste settimane, o forse lo siamo anche noi in questo momento. Magari alcuni di voi all'ascolto lo saremo presto, dei turisti. E come ce la immaginiamo la classica famiglia di turisti? E lo diciamo perché questa sera, come Anacardo, vogliamo raccontarvi, segnalarvi uno spettacolo teatrale che ci sarà questa sera a Verso, al Teatro Dimitri. Uno spettacolo intitolato proprio Les Touristes, messo in scena dalla famiglia Camus. Dunque Henry, Gabi, Viviana e Dominic. E sono tutti e quattro in collegamento con noi. Una buona sera e bentrovati a tutti.
Buonasera.
Allora, un buonasera corale, una buonasera, un benvenuti. E, raccontiamo un po' cosa andrà in scena stasera. Come viene caratterizzata questa famiglia di turisti? Quali sono i tratti distintivi di ogni membro?
Ciao, io sono Viviana, sono la figlia maggiore e sì, sono la sorella più grande.
Io sono il padre della famiglia, come sentite dal mio accento non sono di origine ticinese, vengo da New York, Stati Uniti, United States.
Meraviglioso.
Io sono la mamma, Gabi, e anche io non vengo dal Ticino, vengo da vicino Zurigo e Frettiche.
E io sono Dominic, il figlio più piccolo. Questa sera mettiamo su scena uno spettacolo circense, familiare,
musicale,
comicità,
acrobazia e tutte queste e tutte le dinamiche familiari.
Purtroppo.
Purtroppo per fortuna. Allora, partendo ecco da questo, purtroppo per fortuna, raccontiamone alcune di queste dinamiche familiari, quelle positive e quelle magari più un po' più negative.
La lista più negativa è più lunga, allora
no, no, positivo. No, allora io sono convinto di essere il perno dello spettacolo, la prima donna, ma però in verità mi perdo un pochino ogni tanto.
E anche se papà crede che lui ha tutto in controllo, in realtà è la mamma ad organizzare tutto.
Come
sì, e io devo sempre vedere che tutti sono lì al momento giusto, il tempo giusto.
E poi noi due, come fratelli, andiamo molto d'accordo, però ogni tanto forse qualche litigio potrebbe esserci.
Viviana si mette sempre in scena, prima davanti, e Dominic è impatto con i suoi filosofie.
Io sono un po' più filosofico, ecco, sono un po' più sul lato... Mi piace pensare al contrario del resto della famiglia.
Insomma, l'ironia si sente, l'ironia non mancherà questa sera, senz'altro. Poi avete detto anche musica, spettacoli circensi, insomma... ce n'è davvero un po' per tutti i gusti, ma come vi è venuto in mente? Perché avete pensato ecco, di mettere in scena uno spettacolo che ci racconta, parla o ha al proprio centro ecco, una famiglia di turisti? Come mai questo aspetto vi interessava tanto?
Allora, noi avevamo un spettacolo insieme, Henry e io, da più di 30 anni facciamo il duo Full House, e dopo i figli sono cresciuti nel nostro ambito di circo, di spettacolo e festival, e abbiamo pensato sarebbe bello se interessa loro e interessa tanto, abbiamo scoperto che di fare un spettacolo insieme con loro.
Quindi tutta la famiglia.
Io infatti... Esatto, tutta la famiglia. Infatti io adesso ho studiato a Londra teatro e musica. Dominic, lui inizierà tra poco...
Fammi parlare. Io l'anno prossimo inizierò all'Accademia Dimitri, proprio qua a Verso, dove sì. Ci sarà lo spettacolo.
E quindi noi abbiamo sempre voluto fare anche noi spettacoli. E come mai turisti? Perché noi...
Perché voglio beaucoup, nous faisons des spectacles. La settimana prossima siamo in Francia. Perché è uno spettacolo che gira, anche uno stile di vita.
Esatto,
siamo turisti.
Sempre che mossa, ci muoviamo sempre.
Sì.
Quindi turisti in movimento per questo spettacolo che allora anche è itinerante. Io voglio ricordare a chi ci ascolta l'appuntamento per questa sera a Verso, al Teatro Dimitri, questo spettacolo Les Touristes con tutta la famiglia Camus, Henry, Gabi, Viviana, Dominique. Ricordate voi a che ora? Alle 20 se non sbaglio.
Sì, e anche il 6 agosto alle 18.
E anche 6 agosto alle 18, allora chi è all'ascolto sicuramente se lo starà segnando, appuntando. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un ottimo spettacolo questa sera e buon divertimento.
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ed era Scarborough Fair di Louis Hayes, batterista jazz di Detroit, che ci ha portati al nostro appuntamento con le notizie. Ed era la cantante algerina di origine berbera Souad Massi con la sua Zaghet, che ci ha portati al nostro appuntamento delle 17.36, appuntamento nel quale noi quest'oggi parliamo di una storia di manifattura calzaturiera, di un territorio, di un museo e di una villa, Villa Foscarini Rossi. Andiamo dunque tra Padova e Venezia, in Riviera del Brenta, al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, un museo che ospita ed espone circa 1.350 modelli di calzature femminili prodotti dal calzaturificio Rossi Moda in collaborazione con le più prestigiose case di moda del mondo. Noi per saperne di più abbiamo nostra ospite, la curatrice del museo Federica Rossi, che subito accogliamo. Buonasera e benvenuta a Rete 2.
Buonasera, buonasera a tutti.
Federica Rossi, le scarpe in particolare d'estate sono un accessorio ricercato, soprattutto per le donne, e quest'anno ho letto che sono tornate di moda le zeppe. Lo dice anche il nostro sito RSI, ma su questo torneremo più avanti. Intanto però, parlando di calzature, qui abbiamo da raccontare, lo dicevo prima, una storia che ci parla di manifattura, artigianato, imprenditoria, storia e identità anche di un territorio. Da dove vogliamo partire per raccontarla?
Possiamo partire dal fatto che il museo racconta il percorso imprenditoriale di questa manifattura Rossi Moda, che esiste dal 1947, è stata fondata da Narciso Rossi, ma è il figlio Luigino che ha proseguito poi e l'ha resa famosa nel mondo. La peculiarità della nostra azienda è quella di aver cominciato per prima pioniera all'inizio degli anni 60 a collaborare con le grandi case di moda grazie a un contratto firmato nel 1963 con l'astro nascente della moda Yves Saint Laurent.
Quindi una storia che parte da lontano, una storia, dicevamo, che quindi ci racconta di imprenditoria, artigianato, manifattura, ma anche di un territorio, però di un distretto.
Certo. Certo, perché poi Rossi Moda è stata pioniera in questo modo, insomma, ad operare in questa maniera, e poi però è stata seguita da tutte le altre aziende del territorio che si sono rese conto che erano altrettanto capaci ad accontentare gli stilisti più esigenti e si sono proposte altrettanto, insomma, al mondo della moda. Noi appunto abbiamo cominciato negli anni 60, in realtà però prima di Saint Laurent la cosa era cominciata un pochino per caso con l'opportunità di collaborare con Christian Dior. Christian Dior aveva dato la sua licenza ad un'azienda francese, Charles Jourdain, e il successo era stato tale, era più o meno il 1955, che non riuscivano ad evadere gli ordini. Luigino Rossi era amico di uno di questa famiglia, gli è stato chiesto di cominciare, di dare una mano con i clienti italiani, e lui ha scoperto all'improvviso di essere in grado di accontentare questa nicchia di mercato di clienti molto esigenti, di guadagnare il 30% in più su ogni scarpa e la facilità con cui questi oggetti venivano venduti grazie all'etichetta scritta all'interno della calzatura e al fatto che c'erano già dei canali distributivi organizzati. Proprio per questo, quando Yves Saint Laurent si è messo in proprio, Luigino Rossi si è proposto. Da lì lui e Yves Saint Laurent è diventato famoso in tutto il mondo, tutte le altre case di moda hanno cominciato a chiedergli di collaborare, e all'interno del museo abbiamo la testimonianza di più o meno 20 case di moda diverse, dalle più diverse abbiamo stilisti americani come Calvin Klein, Donna Karan, Anne Klein, tedeschi come Porsche Design, francesi come abbiamo detto Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Céline, ed italiani, Fendi ed Emilio Pucci, Jenny e molti altri.
Prego, non voglio interromperla.
No, quello che volevo dire è che sono fondamentalmente calzature femminili di lusso, e quello che volevo aggiungere è che sono all'interno di questa villa veneta seicentesca, e la scelta non è stata casuale, perché noi siamo convinti che il territorio influenzi tantissimo la cultura e le tradizioni di un luogo, e pensiamo che la civiltà delle ville venete, che è uno dei frutti della nostra terra, con un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di gusto, di proporzione, di armonia, crei degli archetipi nella nostra testa, per cui poi qualunque cosa andiamo a fare, che sia una vite, che siano un paio di occhiali o un paio di scarpe, lo facciamo ripetendo quel tipo di armonia, di proporzioni e di gusto che abbiamo appreso da sempre.
Certo, quindi un certo senso anche per l'estetica, un certo gusto per l'estetica. Una curiosità ancora. Ancora pensando al museo, lei diceva importante naturalmente, e viene data, si approfondisce questo aspetto, dunque la collaborazione con le case di moda internazionali, ma ci sono altri criteri con i quali o che si sono scelti per esporre le tante scarpe, sono 1350 dicevamo prima.
Sì, è quello appunto della provenienza geografica delle case di moda. E al piano, la villa ospita la collezione in due piani, al piano terra e al primo piano, e al piano terra abbiamo appunto le collaborazioni con le case di moda tedesche, inglesi e americane, noi li chiamiamo impropriamente gli anglosassoni, e al primo piano i francesi, gli spagnoli e gli italiani, e invece propriamente i mediterranei, perché ci siamo proprio resi conto, come dicevamo, insomma, dell'influenza del territorio. territorio, e siccome la calzatura è un accessorio che molto più di altri deve bilanciare le esigenze estetiche con quelle funzionali, non è certo una borsa, non è certo un cappello, ha l'esigenza di reggere il peso del corpo, di accompagnare il nostro incedere, di essere confortevole, e ci siamo resi conto che a seconda della provenienza geografica dello stilista e della casa di moda c'è una maggior propensione per gli aspetti funzionali piuttosto che quelli estetici. Al piano terra c'è un pragmatismo, un senso pratico che viene meno al primo piano con i mediterranei, che molto spesso fanno degli oggetti, non molto spesso, ogni tanto fanno degli oggetti meravigliosi, ma ci si domanda se si siano ricordati, esatto, ci dovevamo camminare.
Tra l'altro si legge anche sul sito che naturalmente c'è anche una preziosa collezione di calzature antiche ed etniche,
certo,
no?
Che
testimoniano proprio anche i viaggi di Luigino Rossi.
Certo, certo, lui ha molto viaggiato per lavoro e ha raccolto i pezzi più disparati in giro per il mondo, e ne abbiamo approfittato per esporre appunto la collezione di calzature antiche ed etniche, che ha, non vuole essere una collezione esaustiva, ma ha il compito di preparare i nostri ospiti al fatto che la calzatura non è solo un accessorio, ma è un linguaggio. E è un linguaggio con cui, senza bisogno di parole, ognuno di noi racconta qualcosa del proprio mondo, del proprio ruolo sociale e dei, oltre che del proprio gusto, e lo è da sempre. Questo ci si accorge proprio che lo è stato in ogni tempo e tuttora lo è in ogni luogo.
Allora, calzatura non solo accessorio ma anche linguaggio, e io volevo raccontare ancora anche a chi ci ascolta che c'è anche un articolo sul nostro sito, sul nostro portale Cultura RSI, che ci racconta invece delle zeppe, quindi si concentra sulle zeppe, storia discontinua di un corpo sollevato, che un articolo che riflette anche sul rapporto tra corpo, tecnica e società, a firma di Elisabeth Camozzi. E in conclusione allora voglio ancora chiedere alla nostra ospite Federica Rossi, sul sito c'è questa bella foto di una finestra aperta che dà su un giardino, e appoggiato sullo stipite della finestra c'è questa calzatura con la zeppa, molto elegante, ricamata. Ecco, volevo chiederle di raccontarci in breve, perché siamo quasi in chiusura.
Credo che si tratti di una calzatura prodotta per Christian Lacroix. Christian Lacroix è questo stilista francese che ora si occupa soprattutto di fare costumi per il teatro, che è stato molto influenzato dalla tradizione francese e soprattutto dalle tradizioni della sua terra. Lui è originario di Arles, e un aneddoto curioso è che cercando delle immagini di Arles per ambientare le nostre calzature abbiamo proprio scoperto l'immagine di un torero dentro l'antica arena romana che c'è in centro ad Arles, dove tuttora viene fatto un festival di corride annuali per la vicinanza e l'influenza della Spagna, in cui il torero era proprio abbigliato con un costume bianco e ricamato di nero, esattamente con lo stesso tipo di ricami della zeppa della nostra scarpa.
E allora,
da cui abbiamo dedotto che avevamo la conferma, insomma, che l'influenza della sua terra fosse stata di un certo peso.
E allora io lo ricordo, noi abbiamo un po' raccontato il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, l'abbiamo fatto con la curatrice Federica Rossi, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie.
Grazie mille a voi dell'interesse. Arrivederci.
Una buona serata.
Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Thank you. my cake. Devil may care when that day is through. I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
Jamie Cullum, Devil May Care, tratto dall'album Pointless Nostalgic del 2002, album disco di questo cantante jazz inglese. 17:49 minuti, tra poco è il momento, il tempo dei nostri pensieri in libertà. Parleremo di cuoche, di gatti, di primi ministri inglesi. Prima però ascoltiamo Giorgio Conte con la sua Giornata al mare.
Una giornata al mare, solo e con 1000 lire, sono venuto a guardare quest'acqua e la gente che c'è, e il sole che picchia più forte, e il frastuono del mondo com'è. Cerco ragioni, motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera. Non parla, è straniera. E allora dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel vento, chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna, sola, nelle ombre di un sogno o forse in una fotografia lontano dal mare. Con solo un geranio e un balcone. Splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca tua è la mia, è quella dei nonni e dei nonni.
vissuta negli anni a pensare a una giornata al mare, tanto per non morire alle ombre di un sogno o forse in una fotografia lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone.
Dicevamo in apertura di puntata che dietro ogni grande uomo ci sono non solo una donna, ma anche una grande cuoca, come nel caso di Georgina Landemer e Churchill. Ma può esserci anche altro, pensateci. Dietro ai grandi primi ministri inglesi c'è anche il gatto. Eppure dietro le grandi cuoche, perché il gatto di Georgina si chiamava Smokey, un persiano grigio che fu ben voluto anche dai Churchill, seppur Smokey era un felino indisciplinato che amava graffiare le preziose calze delle segretarie. Ma qual era invece il gatto preferito di Churchill, visto che da giorni non si fa altro che parlare di Larry, l'attuale gatto di Downing Street che ha visto passare 7 ministri, è stato intervistato dalla CNN, in passato ha incontrato Obama e si è tolto pure la soddisfazione di fare uno sgarbo a Trump sedendosi sulla sua limousine. Allora, intanto Churchill amava i cani, aveva avuto due barboncini, Rufus I e Rufus II, aveva un pappagallino Toby che assaggiava whisky e brandy, ma aveva anche cigni, allevava cavalli. Li amava a tal punto che Sir Anthony Montagu Brown, l'ultimo segretario privato di Churchill, definì questa predilezione uno degli aspetti più affascinanti del suo carattere. Una sensibilità, quella di Churchill, che stando a Brown era in anticipo rispetto ai suoi tempi. Non solo, Churchill utilizzava spesso immagini di animali per rappresentare, raccontare la politica internazionale, per cui gli orsi erano i russi, le aquile le americane, i coccodrilli i comunisti. Ma noi restiamo sui gatti. Nella residenza di campagna di Churchill vivevano Tango e Mickey. Poi arrivò Nelson, il grande gatto grigio che si guadagnò un posto al suo fianco a Downing Street nel 1940 e fu soprannominato la borsa dell'acqua calda del primo ministro, perché durante le riunioni del gabinetto di guerra di Churchill il gatto era solito sedersi proprio accanto a lui, fungendo da sorta di borsa dell'acqua calda vivente. Churchill disse che grazie alla sua presenza Nelson contribuiva a risparmiare combustibile ed energia e quindi in qualche modo aiutava persino lo sforzo bellico. Restò con lui per 4 anni e fu appuntato Chief Mouser to the Cabinet Office, acchiappatopi capo dell'ufficio di gabinetto, durante il governo di coalizione in tempo di guerra come animale domestico di Winston Churchill. Insomma, aveva una bella responsabilità, oltre a quella che già abbiamo sentito in apertura, aveva la cuoca Georgina Landemer. Nelson è il gatto più coraggioso che abbia mai conosciuto, disse Churchill, che decise di adottarlo dopo averlo visto scacciare un enorme cane da Admiralty House a Londra. E a proposito di cani, Larry, l'attuale padrone di casa, che non ha vissuto atmosfere di guerra, ma lo sappiamo, ne ha viste di cotte e di crude, tra scandali, crisi economiche e ribaltoni politici, può al momento stare tranquillo, perché il nuovo inquilino di Downing Street, Andy Burnham, per non disturbare la sua quiete e le sue abitudini, ha deciso di non portare il suo cane. Se poi si ameranno, come è stato l'amore tra Nelson e Churchill, lo sapremo probabilmente in una prossima puntata.
Si te preocupas por el futuro, preocupación no puede llegar. Si te entristeces por el pasado, ahí no descansarás en paz. La 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 la. si vives cada minuto en el presente con mucho amor, las alegrías te llegarán y los lamentos todo se irá.
Anna Carla Masa con la sua Cumbia del Tiempo, tratta da Caribe, album del 2023 di questa cantante violoncellista di origine cubane. E questa sera nella nostra scaletta musicale curata da Corrado Antonini di voci femminili ne abbiamo avute tante, voci dal mondo, e tra poco parleremo anche della tavola del mondo. Lo faremo con l'antropologo Marco Aime. Ci arriviamo in musica con Camilla Mesa e la sua Overgrowth. i cibi viaggiano e oggi nel nostro mondo globalizzato spesso ne dimentichiamo, addirittura ne ignoriamo la provenienza, che però è anche simbolo di culture, identità, usanze diverse. Ora per ADD Editore è uscito un libro che ne parla, realizzando un grande banchetto storico in cui l'intreccio tra molteplici culture va a disegnare la diversità del mondo. In che modo lo fa? Lo chiediamo ad uno dei due traduttori del volume, che è Marco Aima, antropologo. Lui è spesso nostro ospite qui a Rete 2. Buon pomeriggio, ben ritrovato Marco Aima.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, La tavola del mondo, questo è il titolo del libro uscito per ADD Editore. Cosa scopriamo sedendoci a questa tavola, la tavola del mondo, Marco Aima?
Beh, diciamo che può essere spiazzante, proprio in un'epoca in cui si tende a enfatizzare molto il piatto tradizionale, il cibo tradizionale. Beh, in questo libro si mette in luce con tutta una serie di esempi molto ricchi come il cibo abbia sempre viaggiato, si sia mescolato con cibi locali e ne siano nati dei piatti nuovi, delle bevande o dei cibi nuovi, no? Quindi il cibo è un gran viaggiatore e poi tende a mescolarsi con altri, poi dà anche origine ai diversi gusti collettivi, no? Per cui poi ogni parte del mondo, ogni nazione o addirittura ogni regione ha i suoi piatti tipici. E poi se andiamo a vedere la storia di molti di questi, vediamo che in realtà a volte vengono anche da lontano.
Ecco, raccontiamone qualcuna di queste storie. Io ho visto un po' anche, insomma, quello si parla ad esempio del ketchup, del curry indiano, anche del Christmas pudding inglese, che insomma è molto conosciuto. Già me lo immagino questo Christmas pudding.
Beh, intanto ecco, qui entra in gioco per esempio il fatto che paesi come la Gran Bretagna, che hanno avuto un impero anche coloniale, abbiano preso, trovato cibi diversi, sostanze diverse, alimenti diversi, poi li abbiano mescolati e poi li abbiano fatti propri, no? Per esempio, ma prendiamo anche il tè, che oggi noi siamo più soliti nel nostro immaginario, ecco, ad abbinare gli inglesi che alle 5 puntuali prendono il tè come un rito, una casa reale, poi in realtà è di origine asiatico. Ecco, anche il ketchup ha una storia strana di miscugli, a volte ci sono dei piatti, dei cibi che nascono quasi per errore o per esperimento. Ecco, quindi abbiamo moltissime storie in questo libro che ci dimostrano appunto che il cibo è un'ottima metafora delle culture. Anche le culture sono fatte da elementi esterni che si mischiano a elementi locali e poi danno origine a un qualcosa di originale.
Cibo come ottima metafora delle culture. Guardando anche all'indice del libro, Marco Aima, adesso stavo guardando perché abbiamo detto il Christmas pudding, ma era anche perché noi questa sera abbiamo aperto parlando di Winston Churchill e della sua cuoca, quindi anche da lì la mia immagine. Si parla anche però del gin, ad esempio, in questo libro, quindi non soltanto diciamo di cibo, ecco, da mangiare, ma anche gin, vino. Ho visto ci sono anche dei capitoli dedicati a questo.
Sì, ci sono anche molti capitoli dedicati alle bevande, adesso non ricordo proprio tutti con precisione perché sono moltissimi, però anche qua la storia è sempre di un qualcosa che avviene quasi, come dire, o per caso, per un episodio, per un evento. Quello che colpisce, ecco, del libro è che poi invece siamo noi a costruirci sopra una storia di leggenda, di narrazione, per cui diventa poi qualcosa di nostro, di locale.
Certo, tendiamo noi insomma a immaginare un percorso che poi magari non è stato proprio quello, a creare appunto, come diceva lei, una storia, un racconto. E allora io voglio ricordare il titolo del libro, La tavola del mondo, è uscito per ADD Editore. A tradurlo sono stati Marco Aima e Magda Redaelli e ci sono anche delle bellissime illustrazioni, lo vediamo sin dalla copertina, firmate da Isabella Bersellini. Insomma, un volume da scoprire. Marco Aima, grazie per avercene dato qualche anticipazione.
Grazie a voi e buon proseguimento.
A presto.
Ciao.
mask, knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Hey, try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, that's chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
La voce era quella di Stevie Wonder, invece il testo è quello di John Lennon, We Can Work It Out, tratto dall'album Signed, Sealed and Delivered, dodicesimo disco di Stevie Wonder. È un po' questo We Can Work It Out, possiamo risolverla, possiamo uscirne. Ci fa anche un po' gioco per il tema che questa sera abbiamo scelto con Alessandro Robecchi per K e Spalla. Intanto lo saluto, Alessandro Robecchi, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti, buonasera, non so mai come si dice, buon pomeriggio, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
Vale tutto Alessandro. Noi questa sera ci eravamo preparati a raccontare una telenovela che magari poteva tenere banco anche tutta l'estate, magari arrivava fino a Ferragosto, invece no, perché oggi pomeriggio c'è stata la decisione. Allora Pirlo, Maldini, Mancini, bisognava trovare insieme un allenatore della nazionale di calcio, è sembrata impresa davvero ardua, dobbiamo dire la verità, però alla fine Alessandro è un nome è uscito fuori oggi pomeriggio.
Abemus papam, insomma, sì, la fumata bianca, come si dice. Mancini, che ha già vinto un europeo, poi aveva fatto il gran rifiuto, era andato in Arabia, grandi polemiche, però come ha detto oggi il capo della federazione aveva chiesto scusa, quindi in ginocchio da te, per tutto perdonato, torna Mancini, se ne va Pirlo, che era stato un po' più che candidato, era già stato quasi nominato, però poi era venuto fuori una sua che faceva il testimonial per un sito di scommesse rutto e questo ha creato un po' di maretta, incredibilmente non per le scommesse ma per la Russia. È una cosa che non ho
che non abbiamo capito bene, nel senso,
esatto, cioè nel senso, io sarei contrario che uno che si occupa di calcio professionalmente poi fa il testimonial delle scommesse in qualunque posto del mondo, diciamo. In più con la Russia questo ha un po' aggravato, diciamo, la situazione. Chi sponsorizzava Pirlo? Cioè Mamma Mancini, Leonardo, quindi si è dato le dimissioni. E, insomma, c'è stata un po' una lunga telenovela su questa cosa qua e del CT della Nazionale, che è una cosa che mi stupisce, perché si dice sempre che in Italia, ecco, ci sono 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale, e quindi che non se ne trovasse almeno uno mi sembrava almeno uno. Ma io, guarda, io posso darti i nomi. Io ho un bar sotto casa, diciamo, di quei bar classici, sai, con la gazzetta, certo, dello sport sul banco dei gelati, sul mobile dei gelati, sul frigorifero, che tutti sfogliano e alla fine della giornata è carta velina praticamente illegibile. Conosco dei tecnici da bar che ti possono dire la formazione della Nazionale degli ultimi 60 anni, anche con le riserve, che sanno tutto, conoscono i giocatori per nome, cognome, data di nascita, fidanzata, infortuni degli ultimi 50 anni. Quindi, cioè, non mi sembra che dovesse essere un problema trovare un CT della Nazionale, insomma, tutti ne conosciamo almeno due o tre, ecco, certo, in pectore. E quindi mi ha fatto un po' ridere questo fatto che non si trovasse. E sono andati a chiedere persino a Guardiola, che diciamo, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio moderno, che molto gentilmente ha detto no grazie per motivi familiari, che sai che è quella cosa che si dice quando proprio non, cioè, non hai,
non sai,
è l'ultima scusa, che, cioè, come dire, no, guardi, purtroppo per motivi familiari, quello che scrivevamo sulle giustificazioni a scuola quando ce le scrivevamo da soli, ecco, un po' quella roba lì. E quindi niente, adesso c'è Mancini, siamo tutti contenti, beati voi svizzeri che andate ai mondiali, tra l'altro.
Volevo dire, alla fine l'Italia ai mondiali li ha saltati, grande delusione, ora anche
due volte
per scegliere il CT della Nazionale, insomma, una questione infinita. E tra l'altro ho visto che proprio adesso Malagò sta tenendo la conferenza stampa, si vede su tutti i siti, Corriere della Sera, Repubblica, stanno mandando in diretta streaming la conferenza stampa di Malagò.
Però perfettamente sulla notizia, vedi?
Perfettamente, però, si è reso per qualche giorno, si dirà. Scusami, non per interromperti, esatto, ma per dire che comunque la telenovela un pochino ancora continua, perché abbiamo scelto il CT, però adesso per qualche giorno si andrà avanti a dire sì, va bene, però, e se ne parlerà in lungo e largo, certo, insomma, no?
Però vedi, noi abbiamo, noi intesi come noi italiani, siamo molto adattabili, nel senso che sì, è vero che adesso ci preoccupa molto la Nazionale, però adesso, siccome abbiamo uno bravo a tennis, ecco, siamo tutti tennisti.
Tutti
tennisti. E poi, per esempio, ti faccio un altro esempio: va male la Ferrari, questo da anni, un po' come la Nazionale di calcio, però adesso c'è il pilota della Mercedes che, essendo italiano, è ancora, cioè, noi comunque uno lo piazziamo sempre,
uno c'è sempre da seguire,
uno c'è sempre, quindi se non va il calcio, vabbè, ci occuperemo di tennis, no, se dovesse non andare male il tennis, l'automobilismo ci dà delle soddisfazioni, cioè siamo un po', come dire, adattabili nelle nostre soddisfazioni sportive, temo anche non sportive, ma insomma
noi restiamo su queste.
Sì, ecco, noi restiamo su queste, per carità, però insomma auguri a Mancini, naturalmente, speriamo che ci riporti ai mondiali. Tanto Infantino, che è il capo della FIFA, vuole fare un mondiale con 132, 158 200 paesi, quindi credo che, insomma, se ci sono tutti i paesi del mondo, ci saremo anche noi
a questo giro. L'Italia ce la farà, certo.
Speriamo. Mancano 4 anni, quindi può succedere di tutto. Esatto, tocchiamo ferro, incrociamo le dita, però insomma sì, io spero che ce la faccia, anche perché insomma stare fuori per 8 anni consecutivi comincia a diventare un po' pesante. cioè ci sono dei ragazzini di 7, 8 o 6 anni che non hanno mai visto l'Italia giocare i mondiali, insomma è una cosa grave secondo me.
Ma anche perché è vero che ci si adatta, che gli italiani sono adattabili, però è vero anche che insomma lo sport nazionale popolare da sempre in Italia insomma è stato il calcio.
È quello lì,
quindi
certo.
Bisognerebbe...
Sì, non scherziamo, ecco. Il tennis è bello ma non ci vivrei. Ma...
No. Anche Sinner, bravo, ma insomma guardare sempre Sinner.
Esatto, ecco. Comunque vediamo il lato positivo, oltre a parlare del caldo torrido, delle grandinate eccetera eccetera, si parlerà adesso per qualche giorno almeno di questa cosa qua, e almeno si cambia un po' argomento, si vivacizzano le discussioni sotto
al
un
bar.
Bandone,
sì.
Al bar naturalmente, e quindi vediamo il lato positivo. Auguri a Mancini, ci siamo arrivati diciamo un po' faticosamente, però va bene. C'è anche Ranieri che diventa direttore sportivo della nazionale, che è un nuovo ruolo, e quindi auguri a tutti, saremo tutti molto felici. Prima vediamoli giocare, però.
Ecco, prima vediamoli giocare. Insomma.
In bianco, no? In bianco non firmiamo più niente.
Non firmiamo più niente. Avremo modo di tornarci, Alessandro Robecchi. Intanto.
Vabbè, ecco, sì, in sede di commento, come dicono quelli bravi.
Esatto, esatto. Intanto, grazie, una buona serata.
Ma grazie a voi, ciao a tutti.
Alla
ciao.
Prossima.
Ciao.
On the dark side of the earth, where the creatures are out, I'm a man on the moon. Midnight round my neck, and sunrise on my breath, I still wait for you. Will you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come. Oh, hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? Oh, hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, and I was alone, it was fine. I could deny all I lied. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, did you call? Did you fall? Someone, I could be someone for you. Now there's gold in your eyes, in this rosy fingered light, like a man on the moon. Out of sight, out of mind, never raise the alarm. Yeah, I'm just like you. Can you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come undone. And hey, did you call, did you fall, do you need someone, do you need someone? And hey, but I think I could be someone. If you need someone, I was alone, it was fine. I could deny all I lied. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, when you call, when you fall, when you need someone, I could be someone. Thank you.
Mumford & Sons con la loro The Banjo Song, tratta dall'album Prize Fighter del 2026, che ci ha portati questo brano in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, una puntata che abbiamo concluso con una bella risata, ma non è difficile, con il nostro Alessandro Robecchi. E questa sera abbiamo fatto davvero un bel viaggio. Siamo partiti dalla cuoca, dal primo ministro inglese Churchill, abbiamo parlato anche di calzature femminili, abbiamo parlato di gatti, abbiamo parlato di cibo del mondo, abbiamo anticipato, ha dato qualche anticipazione dello spettacolo di questa sera al Teatro Verso, al Teatro di Verso, con la famiglia Camus, che stasera porterà sul palco alle 20 Le Touriste, il loro spettacolo sui turisti. E abbiamo concluso parlando del nuovo CT della Nazionale Azzurra. A Malagò ha deciso è Roberto Mancini, ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Insomma, noi ne abbiamo un po' simpaticamente riso con Alessandro Robecchi, perché l'iter per la scelta è stato lungo e complicato e complesso. 18:27 minuti, K finisce qui, torna però come sempre domani a partire dalle 17. Io vi lascio in compagnia di Laser, che questa sera è a cura di Monica Bonetti, dentro la materia, incontro con Tony Craig, e poi a seguire come sempre 6 di sera con l'informazione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata, state bene, e se vorrete ci ritroveremo qui sempre domani sulla nostra Rete 2.